Scarica l'app ufficiale di Radio Azimut Network per portare sempre con te tutta la musica che vuoi, ovunque tu sia. Ovunque tu sia. Disponibile per Android e iOS. È facile e veloce. Basta un click. Basta un click. Radio Azimut Network. Con te, sempre.
Buongiorno a tutti, abbiamo il piacere di avere il presidente Nicola Cristaldi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Presidente, come sta? La vedo in grande forma.
Eh beh sì, sono in forma, sto bene, sono di nuovo legato a un interesse politico diretto, anche se avevo deciso di non partecipare più direttamente alle campagne elettorali, ma qui è rinato uno spirito interessante e coinvolgente con gente nuova che ha integrato il nostro ambiente tradizionale, quindi c'è una bella atmosfera, diciamo che mi piace.
Si è ricaricato, questo è il suo habitat naturale alla fine, poi riesce sempre a caricare anche gli altri, a stimolare, ma sono gli altri che le danno questa carica, presidente?
Beh, è una sorta di simbiosi, no? Bisogna sì. Camminare in sinergia con gli altri, tu dai qualche cosa, ottieni qualcos'altro e tutto messo insieme ti dà una bella sostanza.
In questo caso
c'è una carica anche agonistica molto, molto forte, derivante dai tanti ragazzi che ci sono, perché quando hai fatto campagna elettorale per una vita, quando ti sei occupato di politica per una vita e trovi anche dei ragazzi che sono interessati alle cose che dici, addirittura qualche volta si innamorano delle cose che dici, si crea una condizione straordinaria anche dal punto di vista umano e non soltanto politico.
Quindi non è vero che i ragazzi non si avvicinano alla politica?
No, non è assolutamente vero, è sempre stato così, si è sempre detto che i ragazzi non si interessano di politica, ma non è vero, i ragazzi hanno diversi modi di leggere la politica, naturalmente devono essere gli adulti ad adattarsi al metodo dei ragazzi, perché una volta facevi il comizio, facevi un'intervista sul giornale e occupavi gli spazi del dibattito, oggi con gli strumenti social, con le radio, quelle importanti, come la vostra, ad esempio.
Grazie.
Si creano condizioni diverse nel dialogo, nella conoscenza dei fatti, nella conoscenza delle tesi. Bisogna che ci sia un processo di modernizzazione, soprattutto negli adulti, e da questo punto di vista noi siamo futuristi, quindi
ecco.
Abbiamo saputo bene interpretare quello che serve anche al mondo giovanile.
Quindi è cambiato anche il linguaggio, se così possiamo dire, no?
È cambiato il linguaggio, è cambiato anche la forma del linguaggio,
anche
come arriva il messaggio. Una volta era retorico, no? Una
sì.
Volta era ragionatore, sì, però al tempo stesso era anche aggressivo, cercava in qualche
sì.
maniera di imporre una tesi. Oggi con i ragazzi l'imposizione non serve, serve la persuasione, ma non con il metodo paternalistico, ma con il convincimento legato alla consistenza dei fatti.
Spiegare realmente come sono i fatti.
Se riesci a spiegare quello che effettivamente vuoi dire, i giovani apprendono, elaborano, modificano, integrano, condividono o contestano.
È vero. Dunque, e allora, lei quindi, come diceva all'inizio, ha rilanciato questa sua candidatura a sindaco della città, lo è già stato dal 2009 al 2019, sono quattro le liste di supporto: Futuristi, Orgoglio e Futuro, Movimento Democratico e Nicola Cristaldi, sindaco. Perché la decisione di scendere nuovamente in campo?
Beh, perché intanto io credo che nei 10 anni della mia amministrazione abbiamo sperimentato e praticamente attuato un progetto che era semplicemente astratto prima che io diventassi sindaco della città. Quando io 15 anni fa cominciai a parlare di ristrutturazione del centro storico, di rivitalizzazione della casba, di spiagge in città, tutti quasi mi deridevano, quasi ridevano. Io ricordo quando abbiamo illustrato il progetto della spiaggia in città, tutta la gente, quella che naturalmente non approfondiva le tematiche che avevamo portato avanti, in un certo senso dicevano: ci porti i suoi nipotini a fare il bagno lì. Poi alla fine queste persone sono diventate le massime sostenitrici del progetto. E allora tante cose abbiamo messo in moto, abbiamo lo dico senza presunzione, abbiamo inventato un terzo polmone legato al turismo e alla cultura che ha dato i suoi frutti. Quando abbiamo iniziato a Mazara c'era qualche albergo, ma stava chiuso, aprivano soltanto in rare occasioni. Oggi la città ha molti alberghi, ha soprattutto molte strutture ricettive, ha B&B in ogni parte, e questo è dovuto a quello che abbiamo fatto nei nostri anni di amministrazione. Ho pensato che era scontato che chi fosse venuto dopo di noi avrebbe continuato su quella strada. Purtroppo è stato un atto di presunzione mio questo, perché in effetti non si è verificato. Anzi, chi è arrivato dopo, la prima cosa che ha cominciato a fare è quella di demolire quello che avevamo costruito, demolirlo non solo fisicamente, ma anche culturalmente, anche psicologicamente, perché i tanti manufatti, per esempio, che sono costati decine di milioni di euro alla pubblica amministrazione, alcuni sono rimasti chiusi, altri addirittura distrutti, altri sottoutilizzati, e vuol dire che non si è compreso che cosa dovevano essere quei contenitori o come avrebbero dovuto essere usati. E da qui, allora, da queste considerazioni è partita la mia convinzione che bisognava ancora lavorare per formare una classe dirigente, per avere il tempo di far comprendere a chi si vuole occupare di amministrazione e di politica che ci sono diversi modi per amministrare e per lanciare ancora ulteriormente la nostra città a livello internazionale. Si vorrà riconoscere che Mazara del Vallo, prima della nostra amministrazione, era la città di Denise, la città di qualche sequestro di peschereccio, di qualche colpo di mitragliatrice che proveniva da una vedetta dei paesi rivieraschi. Oggi la nostra città si è imposta come un polo turistico importante. Negli ultimi 5 anni purtroppo abbiamo avuto un calo anche di immagini, perché non si è compreso qual è il messaggio. Allora, la mia candidatura a cosa serve? Serve proprio a questo, a rilanciare quella politica che avevamo inventato sul turismo, a creare una nuova classe dirigente, sperando che la città finalmente abbia compreso in tutte le parti qual è il modello di sviluppo che abbiamo cercato di portare avanti.
Sì, e questa è una cosa interessante, però mi veniva in mente il discorso del turismo. C'è stato il là, quindi tutto è iniziato. Cosa manca ancora alla nostra città per diventare veramente una città turistica? Perché diciamo, sono state gettate le basi, c'è gente che già inizia a venire, magari non c'è più quel turismo mordi e fuggi. Qual è la cosa determinante per fare diventare la città di Mazara del Vallo una città turistica?
Noi abbiamo, nell'invenzione del polo turistico, abbiamo cercato di risvegliare degli animali, nobili animali che erano entrati in letargo. Li abbiamo risvegliati, ma non è sufficiente. Noi abbiamo fatto tutto il lavoro che bisognava fare per rimettere in piedi quella sostanza, quella materia prima che ti serve a costruire il futuro anche nel turismo. Adesso nella nostra sfida c'è questo passaggio della spontaneità delle cose che abbiamo fatto a un rigore scientifico. Dobbiamo in un certo senso inventare l'industria del turismo. Industriale non è soltanto chi fabbrica televisori o chi fabbrica automobili. Industriale è chiunque, occupandosi di un aspetto economico, fissa delle regole che devono essere rispettate, regole che naturalmente sono imposte anche da una precisa domanda. Dobbiamo passare a una qualità di servizi di una città che vuole candidarsi a livello internazionale. Parlo di cose semplici, ma anche di cose molto complesse. Parlo della possibilità di uscire dall'albergo e di raggiungere la spiaggia di Tondarella o Torretta Granitala.
Magari parlo, senza chiedere passaggi.
Ecco, parlo della possibilità di servizi che siano costanti e che non siano legati soltanto alla stagione turistica, perché ci sono nelle politiche industriali anche delle logiche che vanno mantenute. Se io guardo, per esempio, a Rimini, a Riccione, a Viareggio, non hanno il nostro mare, non hanno il nostro mare, anche se negli ultimi tempi c'è qualcuno che tenta di rovinarlo. Non hanno il nostro mare, però funzionano d'estate e funzionano anche
in inverno, perché organizzano le varie fiere,
organizzano gli eventi, organizzano gli incontri. Ci sono delle persone che lavorano costantemente per assicurare che gli alberghi non chiudano. A questo bisogna farlo, ma per far questo ci vuole un'industria, ci vogliono degli esperti, e poi ci vuole anche quest'area che io intendo costruire, fatta di tutte le persone che sono in qualche maniera interessate e coinvolte nella politica turistica. Non parlo soltanto dei proprietari degli alberghi, dei ristoranti, ma anche del mondo della cultura. Io sono convinto che la cultura sia una cosa importantissima, non soltanto per la formazione dell'uomo, ma importantissima anche dal punto di vista economico. Porto il piccolo esempio. Basta organizzare, come abbiamo fatto, un premio letterario e ti arrivano centinaia di persone da tutta Italia che diventano poi ambasciatori della città, perché se la città piace gli ambasciatori sono positivi, se la città non piace quegli ambasciatori sono negativi per la città. Quindi c'è una sorta di sinergia che deve essere applicata, il miglioramento della città nei servizi, ma anche la qualità degli ambasciatori che devono interpretare le cose che abbiamo fatto e raccontare la verità.
E diventano i nostri testimonial poi alla fine, perché sono loro stessi che apprezzano la città se la trovano ovviamente gradevole. Lei in questo periodo, diciamo che secondo me, conoscendolo un pochettino, lei non è ancora veramente sceso in campo con la campagna elettorale, però state facendo un bel giro per la città, nei vari quartieri, per incontrare la gente. Cosa sta percependo in questo giro?
Io sono un fondista, nel senso che mi piace partire piano, misurare i passi, sono uno che è abituato a scalare le montagne, non sono di quelli che corrono immediatamente ai primi 500 metri poi cadono.
Fa stancare gli altri, per esempio?
Meno piano, non mi preoccupo degli altri, io mi preoccupo di me, mi preoccupo delle mie condizioni fisiche, delle mie condizioni mentali, mi preoccupo del mio ambiente, del fare in modo che tutti coloro che stanno intorno a me siano concentrati e utilizzino le proprie risorse nella giusta misura. E poi c'è un altro aspetto che purtroppo vedo anche in questa occasione, anzi questa volta in modo anche più amplificato: più cose dici, più ti copiano, e più non sanno copiare, e più errori di ortografia commettono, e più errori di grammatica, anzi, come diceva la mia docente di lettere, più orrori di grammatica commettono. Allora, naturalmente basta guardare anche le cronache di questi ultimi giorni, ma persino le cose banali, se fai un video loro te lo copiano, lo fanno lo stesso, non lo sanno fare, però cercano di farlo. E allora io ho imposto un mio modello ai miei amici, un mio modello di sviluppo della città, che è qualcosa di più di un programma elettorale. E ho detto qual è il modello, l'ho detto 15 anni fa, adesso l'abbiamo integrato, modernizzato. Ma gli altri che cosa dicono? Io non ho visto qual è il modello alternativo a quello di Cristaldi. Perché noi abbiamo inventato questo sviluppo turistico applicato alla pesca e all'agricoltura. Beh, gli altri, se non vogliono Cristaldi, devono dire cosa vogliono fare. Perché se poi ripetono che anche loro vogliono fare il turismo, beh, allora sono la fotocopia, ma il loro toner non è più di grande qualità, quindi viene una fotocopia
o sbiadita o
rovinata. E allora non si capisce perché io debba dire costantemente che questo nostro modello è frutto di intelligenza, è frutto di approfondimento, è frutto di studio, non è una improvvisazione, mentre mi pare di vedere negli altri una sorta di atteggiamento sufficiente, dilettantesco, che non può servire alla nostra città. Io sarei ben lieto di ritirarmi domani mattina da una funzione politico-elettorale se soltanto vedessi che le mie idee possono essere portate avanti dagli altri, ma se invece gli altri pensano a distruggere le mie idee non si rendono conto che distruggono loro stessi.
Perché non succede questa cosa? Poi torniamo di nuovo ai quartieri. Il fatto che si cambia l'amministrazione, per lei è successo dopo 10 anni e non c'è mai una continuazione, ma succedeva anche con le precedenti amministrazioni. Io da cittadino mi piacerebbe che il sindaco Cristaldi ha lasciato questa cosa, che arrivi un'altra amministrazione, magari continua, fa altre cose senza devastare l'altro. Secondo me si arricchirebbe di più la nostra città.
Io ho interrotto questa pratica che è costante in politica, soprattutto nelle città del sud. Io l'ho interrotta perché quando sono diventato sindaco nel 2009, la prima cosa che ho fatto è riunire i dirigenti, riunire i tecnici della nostra città per avere io diretta conoscenza dei progetti in itinere portati avanti dalla giunta che c'era a quel momento, la giunta Macaldino. Io ho portato avanti quei progetti, li ho modificati, li ho modernizzati,
sì, certo,
secondo quella che era la mia logica, ma io li ho portati avanti. Non è che ho archiviato le cose che aveva fatto Macaddino, li ho modernizzati, come ho già detto, ho cercato di renderle attuali e compatibili con il nostro progetto, e l'ho fatto. Sarei stato un cretino se non avessi utilizzato quei progetti, tant'è vero che nei primi 2 o 3 mesi io già potevo vantare di aver ottenuto dei risultati, perché ho completato quelle opere. Poi naturalmente voglio fare anche una critica: probabilmente Macaddino non sarebbe riuscito a completarle perché non aveva trovato la formula di completamento in modo veloce, ma io ho utilizzato quel che la fortuna e il Padre Eterno mi ha dato, la conoscenza tecnica, la conoscenza politica, i numeri di telefoni di coloro che contavano nelle decisioni, e quindi è stato possibile portarla avanti. Se questo sindaco attuale avesse fatto la stessa cosa che io ho fatto con Macaddino, io oggi non sarei candidato e probabilmente avrei votato per lui. Sa una cosa, gran parte dei miei amici, gran parte di coloro che si sono sempre riconosciuti intorno al mio ambiente hanno votato per Quinci, perché hanno ritenuto Giorgio Randazzo ancora ragazzo, ancora grezzo, non ispirava fiducia in certe fasce della nostra città, sbagliando, e hanno votato per Quinci, ma da Quinci si aspettavano una sorta di rispetto nei confronti del lavoro che avevo fatto io. Invece la prima cosa che ha fatto nei primi giorni ha eliminato già progetti già pronti ad essere realizzati concretamente. Io penso per esempio al Teatro all'Aperto, no? Il Teatro all'Aperto costava 900.000 euro, oggi avremmo una bella struttura, un bel teatro, non un anfiteatro, ma un teatro che poteva anche essere d'inverno coperto con un'altra spesa di circa 300.000 euro. Ma fermiamoci ai 900.000 euro, soldi che avevamo messo in bilancio, oggi avremmo una bella struttura. Nei primi giorni l'ha eliminato. Penso all'acquario, un mini acquario, niente di particolare, che però avevamo avuto la fortuna di poter realizzare con pochi soldi, istante che sarebbe costato molto, ma grazie ai rapporti personali che erano cresciuti, lo stesso realizzatore dell'opera ci disse: beh, pagatemi soltanto i vetri e lo facciamo. Quindi con poco più di 50, 60, 70 mila euro avremmo dotato la nostra città di un piccolo acquario sul lungomare, ma importantissimo dal punto di vista scientifico, perché sarebbe stato curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e avrebbe contenuto le specie ittiche del Mediterraneo, cioè la storia della nostra marineria, la storia della marineria mediterranea. E beh, nei primi giorni ha fatto questo, nella prima settimana, nei primi 10 giorni ha eliminato queste 2 piccole iniziative, poi ha distrutto il significato delle opere che abbiamo fatto. Non puoi tenere chiuso un'opera che è costata oltre 5 milioni di euro al centro di accoglienza di Contrada Macello, che è stato completamente distrutto. Non ci sono più nemmeno i muri di tramezze, sono state eliminate le condutture idriche, hanno rubato le porte, le finestre, i fili, l'hanno ridotto peggio di come l'abbiamo trovato quando l'abbiamo ristrutturato, con assoluta nonchalance. È inutile che fai i self, che parli della città, di modelli turistici, quando invece abbiamo assistito per 4 anni e mezzo, non dico ad azioni vergognose, perché possono sembrare lontane dal mio modo anche di esprimermi, dal mio modo di concepire il rapporto con gli altri, però veramente è stato indecente assistere a questa distruzione delle cose che abbiamo, come è anche di distruzione quello di avere una Ferrari e utilizzarla come fosse una 500, alludo che so al Civic Center. Ci sono i ragazzi che stanno dentro il Civic Center che pensano che io sia contro di loro, che voglio levare il Civic Center da loro. Io non voglio levare niente a nessuno, io voglio soltanto che la gente lavori in maniera proporzionata ai soldi che abbiamo speso e all'interno dell'ambizione che vogliamo raggiungere. Non puoi fare il mercatino dell'usato in uno spazio che è costato oltre 5 milioni di euro e che doveva diventare una sede di lancio culturale di servizi di altissimo livello. Lo stesso vale per le tante opere che abbiamo consegnato e che sono o distrutte o ferite o sottoutilizzate. E qua la ragione, ribadisco, della mia obbligatorietà a ricandidarmi.
Il giro dei quartieri, lei parla di semiperiferia, non proprio di periferia, quindi ha allargato il centro, avvicina la periferia al centro. Credo che sia anche un'ottima prospettiva per avvicinare la gente che si sente sempre un po' emarginata, no?
Sì, io sono convinto dal punto di vista dello sviluppo che la pianificazione territoriale sia la materia più importante. La pianificazione territoriale non è soltanto un disegno su una carta e poi il tentativo di realizzare le cose che hai disegnato. La pianificazione territoriale è una sorta di mistura, una sorta di miscela tra l'urbanistica, la composizione architettonica, l'economia propriamente detta, l'attività artigianale, l'attività commerciale più grande. Tutto questo messo insieme ti dà una identità del luogo nel quale operi. Perché io parlo di semiperiferia? Perché soltanto qualche decennio fa quella era periferia, nonostante era a due passi, per esempio nel caso della Bacara, dal Corso Vittorio Veneto, però era concepita come una periferia, tanto che si diceva: dove abiti? Abito alla Bacara. Nessuno oggi usa più questi termini, sì, ma perché allora c'era questa convinzione di abitare lontani dal centro. Ma oggi basta girare per questi spazi, e vale per la Macara, vale per il Ponte sul Mazzaro, vale per la via Emanuele Sansone, per la via Bessarione, vale per la via Marsala e tante altre zone, che oggi sono piene di negozi, piene di abitazioni, ci sono ristoranti, ci sono B&B. Quindi sono culturalmente ancora periferia per quanto riguarda l'interpretazione da parte della politica, della sostanza no. E allora bisogna che si intervenga in tal senso. Sa una cosa, grandi architetti come Renzo Piano, che ha disegnato moltissime delle cose straordinarie nel nostro pianeta, ha detto che per tanti anni la sfida è stata il recupero del centro storico, e io naturalmente ero allineato su questa posizione culturale e professionale. Adesso ha detto un'altra cosa, che noi abbiamo qui avvertito, prima che lo dicesse Renzo Piano, che la sfida prossima nelle città è legata alla capacità di recuperare le periferie, nel rendere le periferie dei luoghi abitabili, dei luoghi che necessitano di servizi, ma anche del modo di vivere. Cioè, tu puoi stare in periferia scendendo da casa e farti una passeggiata senza necessità di andare sul lungomare in Piazza Mocarta, ma per far questo ci vuole un piano, ci vuole strategia, ci vogliono risorse non tanto finanziarie quanto intellettuali. E per quanto io possa lavorare con quel che passa il convento, stante che tutte le intelligenze sono state capitate solo da una parte, con quel che rimane cerco di costruire il futuro della nostra città.
Invece parliamo di una cosa che tocca sì la nostra città, ma un po' tutta la regione, forse anche tutto il sud Italia. Si sta parlando insistentemente di questa crisi idrica, di siccità, perché veramente la situazione adesso si sta facendo più grave. Mazzara ovviamente, forse stiamo resistendo rispetto ad altri comuni della Sicilia. Come pensa di intervenire se lei dovesse diventare il sindaco della città di Mazzara? Si parla anche di rete idrica, forse anche obsoleta, lì ci sarà perdite di acque secondo me, perché sono delle reti.
Guardi, intanto la correggo.
Sì,
mi permetto.
Assolutamente.
Intanto, come diceva a dire, non appena sarò eletto sindaco.
Ecco. Perché,
non appena sarò eletto sindaco, metterò in piedi una mia convinzione maturata a metà degli anni Ottanta, quando, giovane deputato regionale, rischiai la vita nel sostenere una tesi che allora sembrava ardua e persino pericolosa. Perché siamo un'isola? Perché siamo circondati dal mare? E perché la maggior parte delle città della Sicilia, quelle che hanno una certa floridezza, sono sul mare? Perché lo ha scelto Dio? No, Dio ha scelto di fare la Sicilia, ha scelto di fare i siciliani, ma poi sono stati i siciliani a decidere dove andare con la città. Allora questa maniera di interpretare l'uomo nel territorio fa ragionamenti, li fa questi ragionamenti e li impone anche agli altri. Allora mi chiedo, se noi siamo circondati dal mare, perché dobbiamo prendere l'acqua dal centro della Sicilia? Perché dobbiamo prenderla dalla diga del centro della Sicilia, quando invece basterebbe mettere un tubo in acqua sul mare e creare un'operazione legata alla dissalazione e avere tutta l'acqua che ci serve? Tra l'altro il mare è inesauribile, finirà prima la terra e poi il mare. Addirittura negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, il mare cresce perché c'è lo scioglimento dei ghiacciai, perché c'è l'aumento della temperatura, quindi il mare è inesauribile. E allora, per tornare alla vicenda di Mazzara del Vallo, che ha avuto crisi idriche importanti anche sotto la mia amministrazione, ma noi tenevamo sotto controllo il fenomeno, nel senso che ogni mese noi provvedevamo alla miscelazione dell'acqua piena di nitrati con acqua potabile di una certa consistenza. Però vedete, nel momento in cui è stata interrotta questa biologica, i nitrati sono moltiplicatori, nel senso che più ce ne sono, più si moltiplicano. E a questo punto il fenomeno è diventato incontrollabile. Non basterebbe tutta l'acqua potabile della nostra città per ottenere una potabilità sufficiente delle acque cariche di nitrati. Perché così è stato fatto, è stata un'operazione scellerata, irresponsabile e dilettantesca. E allora uno dei punti importanti della nostra amministrazione è legata appunto a creare una soluzione per questi problemi che sono giganteschi. Cominciamo a realizzare dei micro dissalatori, non grandi impianti che sono di grande impatto e di difficile gestione e anche di costosa gestione. Dei micro impianti dal costo da 1 milione a 1.300.000, 1.400.000 euro, che sono nelle condizioni di fornire 950 metri cubi di acqua al giorno. Un micro dissalatore di questa natura basta un tubo, poiché poi sono anche facili da gestire dal punto di vista tecnologico, non si guastano mai, come suol dirsi, perché sono molto semplici. Basta un operaio che ha un minimo di conoscenza tecnica per provvedere alla manutenzione. E bisogna realizzare più microdissalatori, perché Mazara del Vallo deve diventare una zona nella quale il microdissalatore diventa una cosa normale, anche se devo dire che sono stato io a portare i soldi per realizzare la condotta che da Montoscuro porterà a Mazara del Vallo, ma questa qui lo abbiamo fatto perché c'era un finanziamento, lo abbiamo naturalmente capitato e abbiamo fatto in modo tale che Mazara del Vallo non avesse problemi. Quando finirà questa vicenda della condotta da Montoscuro e inizieremo la pratica dei microdissalatori, basta realizzarne 2-3 in questi 5 anni per risolvere la questione. Quindi la crisi idrica va affrontata con rigore, con scienza, con responsabilità. So che da un momento all'altro ci sarà una nuova fascia tricolore a parlare di denitrificatore, abbiamo risolto il problema, sarà un altro dei tanti fallimenti, perché sono legati non alla conoscenza tecnica reale dei problemi, ma al contatto con l'imprenditore che vuole vendere quella macchina, oppure al contatto con il dilettante che pensa che leggendo 4 cose su Facebook o su qualche libricino può risolvere il problema. Non si risolve il problema. Il problema si risolve creando una condizione di continua alimentazione, senza tempi lunghi, senza tempi costosissimi. Gestire un denitrificatore costerà molto di più di gestire un microdissalatore. Questo denitrificatore costerà più di quanto si può dire costerebbero 2 microdissalatori e non arriva alla stessa quantità di produzione. Se soltanto si fossero informati con università, con tecnici che non fossero legati alle ditte produttrici, probabilmente questo errore non sarebbe stato commesso.
E allora, siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro incontro. Mi chiedevo, visto che lei veramente, mi consente il termine, un animale da palco, aveva detto inizialmente il linguaggio sta cambiando, la forma del linguaggio cambia, quindi non voleva nemmeno fare i comizi. Lei è molto apprezzato per questo, Presidente, perché quando si mette là sopra la gente si ferma. C'è chi non la vota, ma si mette là per ascoltarlo, quindi credo che sia comunque
e non paga,
apprezzato.
E non paga nemmeno il biglietto.
Nemmeno il biglietto. Li farà? Quando sì, comincia, se li farà?
Sì, sì.
Così magari diamo anche delle informazioni ai nostri ascoltatori.
Farò i comizi, ecco. Il primo comizio sarà domenica prossima.
Anche perché una candidatura senza Nicola Cristaldi
che fa il comizio.
Non ha senso, secondo me. Non ci crede nessuno se lo diciamo in giro.
Sì, sì, farò i comizi. Il primo comizio sarà domenica prossima, domenica 21, credo, no? Domenica prossima sì. alle 19 Piazza Mocarta. E poi farò altri comizi, innanzitutto quello di Piazza Regina, perché da quando sono nato dal punto di vista politico ho sempre fatto il comizio in Piazza Regina, perché quella è la mia piazza e la città lo sa, quindi devo tornare in Piazza Regina per parlare con la mia gente, con i marinai, con quelli che esistono ancora, e se non ci sono più quei marinai di quel tempo ci sono i figli che magari non sono marinai, che sono avvocati, che sono ingegneri, ma che devono non perdere mai il contatto anche umano e spirituale con i loro genitori e con coloro che hanno consentito a loro di progredire nella società anche diventando avvocati o ingegneri. E poi farò questa politica, la continuerò, questa dei quartieri, perché illustrerò quartiere per quartiere qual è la nostra iniziativa per quel quartiere, con la partecipazione della gente. Mi rendo conto che tutto questo è faticoso, che probabilmente può apparire anche fuori dagli schemi della modernità, e invece mi rendo conto che in questo caso riscoprire il comizio, il contatto umano, è una cosa che piace soprattutto ai ragazzi, che si sono abituati troppo.
Per loro sarebbe forse anche una novità.
Eh sì, bravo, bravo. Mentre per noi è una sorta di partecipazione alla ritualità, per loro potrebbe essere persino una novità, per riscoprire un po' alcune cose, come per esempio nella musica, no? Quando ragazzi a 18-19 anni io gli dico: senti, ma tu conosci questo pezzo dei Rolling Stone, questo pezzo dei Beatles, ma tu hai mai letto un testo di Bob Dylan? Probabilmente non l'hanno mai fatto. Rimangono affascinati da quel mondo, Vedete, alcune mie amiche hanno pubblicato delle fotografie degli anni 70, no? Con la minigonna. È simpatico che queste mie amiche nel presentare quelle fotografie hanno detto alle loro nipoti: non sarete mai fighe come noi.
È vero, è vero, allora, perché c'era un fascino diverso.
Tutto questo io lo voglio trasferire in politica, nella comunicazione. Voglio che i giovani partecipino, che contestino con il dovuto rispetto, ma nella contestazione devono imparare a creare anche una proposta, a suggerire anche una cosa che però non sia frutto solo della fantasia, ma anche di un approfondimento tecnico. È inutile dire che vuoi fare il ponte, travasare Pantelleria, se non dici come farlo, con quali risorse e con quali capacità tecniche.
In conclusione, pensa di diventare sindaco della città già il 9 giugno o dopo il ballottaggio, per esempio?
No, io penso di vincere al primo turno.
Primo turno?
Sì, sì, penso di vincere al primo turno perché può sembrare un atto di presunzione. I miei avversari sicuramente diranno che è un atto di presunzione. Io credo che comunque si vinca al primo turno, vinca Cristaldi o vinca qualcun altro, perché i candidati sono tre, ed è probabile che se uno dei tre candidati non supera il 20-22%, è probabile che l'altro candidato superi il 40%. Io penso di essere avanti rispetto agli altri. Naturalmente non mi auguro il crollo degli altri candidati, perché io penso a me stesso, ma penso che se c'è la possibilità di vincere al primo turno. Se così non sarà, un'altra fatica, vedremo di vincere al secondo, ma vorrei evitare i mazzaresi questo
giorni
tempo di attesa.
Cosa farà la prima volta, la prima cosa che farà quando diventerà sindaco?
Guarda,
la cosa che per ora ha in mente, cioè è quasi da assillo.
Beh, innanzitutto vorrei lanciare un messaggio rassicurante ai tanti che me l'hanno chiesto, di tornare all'entusiasmo partecipativo degli anni nei quali abbiamo amministrato, una sorta di serenità. Il sindaco c'è. Il sindaco in piazza, il sindaco che toglie i cancelli, il sindaco che fissa gli appuntamenti con rispetto e che comunque riesce a trovare spazio anche per chi non ha avuto il tempo di fissare un appuntamento. Quindi un messaggio rassicurante del sindaco, primo cittadino sotto ogni punto di vista, ma anche un cittadino come gli altri. La prima che si farò è questa operazione anche nel mondo burocratico di apertura, di cordialità nei confronti dei cittadini. Il cittadino, arrivando al comune per ottenere un documento, non deve sentirsi dire: venga fra due mesi alle 10:30 in questo ufficio. Deve avere una risposta più cortese, più
certo,
rispettosa, più veloce e soprattutto più educata, non nel senso civico del termine, più educata nel senso più rispettosa della funzione del cittadino nei confronti delle stesse istituzioni. La prima cosa fisica, materiale, invece, di cui mi occuperò sarà la ripresa di tutti i manufatti che ho lasciato alberghi a 5 Stelle, che sono stati distrutti. Se penso al sacrilegio del mercato agroalimentare, penso che è stato distrutto perché qualche dilettante ha autorizzato di metterci un trenino dentro piuttosto che gli operatori della pesca e della frutta, ha creato quell'incendio pericolosissimo. Vi rendete conto di quanto sia importante che nei primi giorni noi si lavori per recuperare tutto questo. Dopodiché passiamo alla fase pratica, strategica. Intanto quella tattica iniziale legata alle cose da fare, programmando anche degli eventi. Sa una cosa, voglio dirlo ai nostri ascoltatori, sperando che ci siano dei giovani che ci ascoltano. Uno dei massimi miei suggeritori è stato Edward Luttwak, che è conosciuto come un economista di livello mondiale, consulente di diversi governi americani, quello che ha disegnato la politica turistica dell'Egitto, no? Che a un certo punto mi disse: vedi, In Sicilia voi non avete bisogno di grandi cose, non dovete immaginare grandi progetti, dovete far funzionare quello che avete, far funzionare quello che avete. Dovete costruire gli alberghi dove si possono costruire e dovete fare una cosa importante in Sicilia, dovete organizzare 3-4 eventi di livello mondiale. Fatti uno per stagione, assicurerete alla Sicilia uno sviluppo concreto e sicuro. E io è quello che voglio fare nella nostra città, che ho tentato di fare nei 10 anni, l'abbiamo fatto senza però un rigore industriale invece che voglio imporre nei miei prossimi 5 anni. Però i grandi eventi sono importanti, ma non i grandi eventi come far venire, che so, quella cantante della Lamborghini, che fa più tipo Ferrari.
Quindi, insomma,
arriva la Lamborghini, arriva, è stato un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, se n'è andata, ha distrutto mezzo lungomare e se ne sono andati. Non sono questi gli eventi che servono. Gli eventi che servono sono quelli che vengono pianificati, che portano ricchezza prima dell'evento, che portano ricchezza dopo l'evento e che affermano la città a livello nazionale e qualche volta anche a livello internazionale. Pensate per esempio alla buonanima di Giovanni Tumbiolo, no? Che organizzava,
sì,
che organizzava
il
Bruce Land. Devo dire che il Bruce Land lo organizzava ancora prima che io fossi sindaco, ma non era a livello che ha raggiunto quando io ero sindaco, perché si era creata una sinergia all'amministrazione comunale che dava sostegno all'idea e che contribuiva a creare una proiezione di livello internazionale. Gli ultimi Bruce Land, con tutto il rispetto per coloro che l'hanno fatto, non hanno avuto quella caratteristica, quell'anima, quella corposità, e io penso che un evento del genere invece va sostenuto, va rilanciato e va proiettato a livelli anche migliori rispetto a quelli del passato. Allora, sono questi gli eventi, diciamo, rituali che vanno potenziati, e poi ci sono quelli che vanno inventati e lanciati, che diremo più avanti, perché altrimenti ci copiano anche in questo caso.
Ci sarà occasione per averla ancora qua in radio. Noi la ringraziamo, io personalmente la ringrazio per essere stato qui in diretta, ci risentiamo alla prossima.
Grazie, ci risentiamo alla prossima, complimenti per la trasmissione, complimenti anche per questi studi straordinari, veramente i valzeresi dovrebbero conoscere. Anche questa è impresa, anche
è impresa.
Questa è una mini...
Grazie al nostro editore Duilio Pecorella, noi portiamo avanti questo progetto e quindi è un discorso difficile, ma lo facciamo con passione, quindi poi diventa tutto facile, Presidente. Grazie ancora e buona giornata a tutti.
Radio Azimut Network, ovunque tu sia. Scarica l'app ufficiale per portare sempre con te tutta la musica e la programmazione on air della tua radio preferita. Puoi partecipare alla diretta inviando i tuoi messaggi WhatsApp al 370 111 3111. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito ufficiale www.radioazimut.it e scoprire le classifiche, le news e i podcast dei programmi che ti sei perso in diretta per riascoltarli quando vuoi. Adesso puoi ascoltarci anche su Alexa e Google. Seguici sulla pagina ufficiale Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Radio Azimut Network, con te sempre.